Oggi continuiamo la nostra riflessione sulla prossimità di Dio e vita cristiana, riflettendo su come Gesù prosegue l'annuncio del regno, il suo annuncio del regno, tramite le mani e i piedi di Gesù. Questa mattina rifletteremo sulle sue mani, oggi pomeriggio sui suoi piedi, il modo di camminare. L'annuncio del regno, la prossimità di Dio assume questa configurazione. Vedremo che la vicinanza di Dio passa attraverso le mani di Gesù e i piedi di Gesù, attraverso la sua corporeità. Il Verbo si è fatto carne, corpo, e dunque è attraverso i gesti, le relazioni, gli affetti del Figlio di Dio che per sempre il Signore è presente in mezzo a noi. A proposito delle mani, vedete il titolo oggi è Il tocco di Dio, non a caso, mani e piedi per dire Gesù. Oggi non affrontiamo un testo magari complesso, difficile, eccetera, ma però altrettanto profondo è una riflessione molto semplice che Papa Francesco aveva fatto quando era vescovo a Buenos Aires. Ripeto, è tutt'altro che superficiale, eh? Certo, è il suo linguaggio che ormai conosciamo, no? Molto diretto, semplice, immediato. Ripeto, oggi credo che sia giusto avere una giornata un po' più soft, va bene? Ma non per questo superficiale, ed è per questo che ci lasciamo un po' guidare da questa breve riflessione, breve preghiera, se volete, sulle cinque dita della nostra mano. Lui dice così. Il pollice è il dito a te più vicino. Parliamo di nuovo di prossimità, eh? Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è un dolce obbligo. E vi ricordate, lo dicevamo già ieri, per il Vangelo l'amore più grande non è un amore generico, ma è sempre l'amore per chi ti è prossimo, per chi vedi. E il Papa in questa semplice riflessione dice: guarda il tuo dito, il pollice, è il più vicino a te. Allora ricordati sempre intanto di chi vedi, di chi ti è vicino, come dire, non andare subito chissà dove, parti da lì. La mano ci dice questo. D'altronde le mani non possono toccare il mondo intero, no? Non possono arrivare nelle Americhe, ma possono arrivare a chi abbiamo vicino. Il cellulare, che ormai è diventato, come dire, un'ulteriore mano, certo che può arrivare in tutto il mondo, perché è vero, io posso fare così e arrivare dovunque, ma chiaramente non è il tocco della mano, che è un'altra cosa, che è sempre concreto, chiede, no, di innanzitutto ricordare chi abbiamo davanti. Il dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano, curano. Questa categoria comprende maestri, professori, medici, sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno, saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali nelle tue preghiere. No, a volte noi diciamo con l'indice, no, che indichiamo per giudicare. Immaginate cosa c'è, no? In questo segno. Può esserci, come qua si dice, l'indicazione della strada o purtroppo, no? L'indice puntato per giudicare. Però è lo stesso segno, ma c'è un abisso. Ecco, dovremmo ricordarci che l'indice puntato non deve mai essere il giudizio, fine a se stesso. Ma intanto qua si dice ricordiamoci sempre dei tanti, tante, possiamo essere anche noi, che hanno come responsabilità un compito così, di indicare. Giovanni Battista, sapete, no, che anche nell'iconografia, quasi sempre sostanzialmente, è rappresentato così, con questo indice, non che giudica, ma che indica un altro, verso cui andare, verso cui camminare. Il dito successivo è il più alto. Ci ricorda i nostri governanti, prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori, i dirigenti. Questo è sempre attuale, eh? Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria, guidano l'opinione pubblica, hanno bisogno della guida di Dio, mantenendo chiaramente una sana laicità, no? Però anche i primi cristiani, non è che fuggivano dal mondo e non vivevano le vicende socio-politiche del loro tempo, anzi spesso erano anche profeticamente critici, ma già nel Nuovo Testamento leggiamo: prega per i governanti, perché siamo parte di una cittadinanza. Il quarto dito è l'anulare, questo mi piace molto perché non ci avevo mai pensato effettivamente, lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole. E lui lo ricorda per i musicisti come può confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È vero, quando suoni il pianoforte o la tastiera, l'anulare è quello più complesso, perché sembra quasi che ogni tanto ceda un po', no? Come se fosse fragile. Viene anche da domandarmi, non sarà, non lo so, ma l'anello di chi si sposa viene messo all'anulare. La fragilità come possibilità di amare. Pensiamoci. È lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere, giorno e notte. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare anche per le coppie sposate. Per questo mi veniva in mente che, anche se lui non lo dice, ma è proprio a questo dito, no? che si pone l'anello. Quindi è anche vero che le grandi promesse, no? Ce lo siamo detti anche ieri, e non sono dei supereroi perché nessuno di noi lo è, ma nascono dalla possibilità di riconoscere la nostra fragilità e di farne potenza di umanità. Per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti. Come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, gli ultimi saranno i primi. Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso, ma dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità, guardandole dalla giusta prospettiva. Di nuovo, non nella prospettiva dello specchio, no? Come dicevamo ieri, ma dopo aver passato dal pollice in poi il mondo intero. Allora anche tu, sentendoti parte di questo mondo, puoi pregare per te, per tutti, sentendo sulle cinque dita di una mano il senso della fraternità. Così è una cosa molto semplice, però lasciatela un po' lì come sfondo di questa giornata, va bene? Perché adesso entriamo in un paio di testi del Nuovo Testamento in cui vedrete che protagoniste sono le mani. Allora andiamo subito al primo testo su cui riflettiamo insieme questa mattina, e cioè Marco 3:1-6. Ritorno un istante a quello che vi dicevo ieri. Vi ricordate, avete letto, meditato, abbiamo meditato insieme i primi due capitoli di Marco, a proposito della prossimità del Regno di Dio. Quei due capitoli si concludevano con la famosa discussione sul digiuno, no? Da cui nasce quel detto di Gesù a proposito degli otri vecchi, degli otri nuovi, no? La necessità della novità. E qual è il problema? È che questa sezione, in realtà, come ci dicono gli esegeti qui, non si conclude in realtà con quel detto di Gesù, ma si conclude con il testo che adesso leggiamo, cioè sfora al capitolo 3, concludendosi al versetto 6 del capitolo 3. Bene? Quindi quello che leggiamo adesso è in realtà la conclusione di questa prima sezione del Vangelo di Marco, di cui ieri abbiamo letto, meditato i due primi capitoli. Vado a leggere il testo. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano». Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Conclusione della prima sezione del Vangelo di Marco. Noi potremmo dire fallimento totale. Se vogliamo, è il modo con cui Marco dice la stessa cosa che il quarto Vangelo dice, concludendo quella prima parte con l'ira di Gesù nel Tempio, che sappiamo produce quello che sappiamo, cioè una resistenza che porterà poi all'arresto di Gesù. Quindi vedete, i Vangeli fin dall'inizio ci mettono di fronte a questo scandalo, la vicinanza, questa grande promessa del regno di Dio che viene, che è vicino, che promette vicinanza, invece di generare amore, condivisione, genera anche sempre resistenza, scandalo, durezza di cuore. Questo è un dato di fatto e lo vediamo per tutta la storia del cristianesimo, forse perché è una cosa talmente grande che mette davvero in movimento tutti i cuori, e quando i cuori si mettono in movimento, si mettono in movimento per tutto quello che sono e che hanno, quindi sono capaci delle cose più alte e purtroppo anche delle più basse nefandezze. Ecco, però mi sembra che nulla venga tolto alla promessa del Vangelo, anzi, non sentiamo molto realismo e sentiamo la bellezza di un Dio che si fa prossimo dentro la vita reale, non quella che noi vorremmo già tutta pronta. La vita reale è questa, e ci sono anche questi tipi così strani che, tacendo, mettono alla prova Gesù, addirittura, pensate un po', ecco l'ironia di cui dicevo prima, questi fanno fraternità. Molto particolare questa fraternità, no? Ma si mettono insieme per uno scopo: far morire Gesù. I figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Ecco l'ironia, vedete? Noi a volte fatichiamo anche soltanto nelle nostre comunità a fare una cosa insieme. Che strano, no? Invece questi, quando è necessario mettersi insieme per il male, lo fanno. Ironia, eh? Lasciamola lì. Pensiamo anche alle nostre comunità. Un po' di sana ironia ci fa bene, no? Potremmo tradurlo, ma insomma, dai! No? Ci sono delle potenzialità di bene meravigliose, e se ci mettessimo insieme? E se mettessimo insieme, intrecciassimo, ecco qui, le nostre mani, aprendole per camminare insieme verso il bene? La sinodalità è questo, eh? Guarda caso c'è molta resistenza, chissà perché. Dovrebbe essere la cosa più bella. Stiamo però su questo testo, perché vi dicevo che qui la cosa molto interessante è che, certo, protagonista è Gesù, ma dovremmo dire meglio che protagoniste qui sono le mani. Innanzitutto le mani, la mano di quest'uomo. Si dice che quest'uomo ha una mano inaridita. Cosa vuol dire? Una mano che presumibilmente, io non sono medico, non lo so, no? Ma che presumibilmente anche a livello neurologico non si apre più. Credo però che sia molto bello il termine inaridito, no? Perché quando i nostri nervi, purtroppo anche per malattie gravi, no? Si ritraggono, la prima cosa che succede, oltre al male, eccetera, eccetera, è che anche a livello fisico torniamo indietro, no? Cioè non riusciamo più a stringere mani, a toccare mani, non riusciamo più a camminare, capite? E chiaramente questa è una malattia fisica, ma contemporaneamente anche profondamente simbolica, no? Cioè dice la fatica probabilmente di questa persona di riuscire a legare con gli altri, ma noi lo capiamo perché è circondato da personaggi che non vogliono il bene, ma mettono alla prova. Immaginate, c'è una persona che già fatica fisicamente e interiormente a stare con gli altri, viene giudicata, anzi diventa un oggetto per poter mettere alla prova Gesù. Guardate che terribile questa cosa, eh? È di una violenza terribile, anche se non è una violenza fisica. Ci siamo? Stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo, capite? Questi non sono lì prossimi a quell'uomo perché desiderano guarirlo. Pur non dicendo nulla, abusano di quell'uomo, eh? Permettetemi di utilizzare questo termine. Lo so che è un po' forte, ma dobbiamo saperlo utilizzare. Perché si servono della malattia di quell'uomo per accusare Gesù. Terribile, eh? Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Vi rendete conto? Tutto subito, quando leggo questo, non mi sembra di stare dalla parte di Gesù, no? Perché oggi mi verrebbe da dire, ma hai studiato un po' di psicologia, caro Gesù? Quest'uomo, poveretto, è già lì, in questa situazione, e tu lo metti nel mezzo? Chi di noi è timido, timida, sa che cosa vuol dire questa roba qua, eh? Qualcuno che ti chiama e ti dice, mettiti nel mezzo. Poi però effettivamente, ripensando bene a quello che succede, forse invece Gesù ne sa, e come? Perché rimettendo al centro quell'uomo, gli riconsegna tutta la dignità che gli era stata tolta. Certo, anche per lui sarà difficile, ma probabilmente anche noi dovremmo ringraziare quando qualcuno ha un... scusate il gioco di parole oggi, le mani, ha forzato un po' la mano con noi, no? Lo diciamo anche, non perché è stato invadente, non perché è stato precipitoso, ma non so se è capitato anche a voi, io se vado indietro con la mente devo ringraziare se qualcuno, a volte i miei genitori o altri, a un certo punto mi hanno forzato un po' la mano, no? Mi hanno detto, no, senti, adesso forza, mettiti nel mezzo, datti una mossa. Cioè, questo non vuol dire non essere teneri, mi spiego? Ma la capacità di dare fiducia, lo mise nel mezzo. Quasi come dire, non mi interessa che tutti gli altri stiano abusando di te. Questo mi rattrista ed è scandaloso. A me interessa che tu possa essere restituito in tutta la tua dignità. E così verrà fuori il male che c'è nel cuore degli altri. Ma la cosa che mi piace di più di questo testo è l'espressione di Gesù: tendi la mano. Vedete, la vera salvezza sta qui. Il regno di Dio accade così: quando una mano rattrappita, inaridita, torna ad aprirsi. Le mani sono fatte per essere aperte, giusto? Guardate un po', se le chiudiamo, che cosa succede? Si trasforma in un pugno, in una difesa. Le mani aperte non si possono difendere, soprattutto se ci mettiamo in mezzo anche le braccia e le apriamo. È come dire, sono qui, senza difese. E per questo che quel tendi la mano di Gesù è una bellissima espressione, a mio parere, poi vedete se sta, ma per dire, esprimere la fede. A livello corporeo, molto concreto, non andiamo troppo distanti. Pensate che cosa possiamo fare con le mani. Mortificare una persona o abbracciarla e accoglierla. Ecco, questa è la prima cosa che possiamo tenere oggi nella nostra riflessione. Uno dei primi modi attraverso cui Gesù annuncia il regno è toccare la mano inaridita di quest'uomo e dire tendi la mano, cioè forza, fidati. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Purtroppo sappiamo che cosa succede. Farisei e erodiani, che ripeto, erano nemici, diventano amici per far fuori Gesù. Ma a noi non interessa adesso immediatamente questo, quanto il gesto che riguarda la mano. Va bene? Un secondo testo, leggermente più avanti, molto conosciuto anche questo. Siamo al capitolo 5 del Vangelo di Marco. 21:43. La donna del mantello e la risurrezione della figlia di Gairo. L'abbiamo letto anche non molto tempo fa, qualche domenica fa, nella liturgia. Beh, anche qui i sensi sono messi tutti all'opera, per dire la vicinanza del regno di Dio. E vedrete che ancora una volta qui si parla di tocco della mano. Vado sul testo direttamente. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Notate che nella vostra riflessione andate poi a leggervi ciò che succede immediatamente prima, all'inizio del capitolo 5, l'indemoniato di Gerasa. Ecco, questo è un altro uomo dalla mano inaridita sostanzialmente, cioè di lui si dice che non ha relazioni con nessuno, vive in mezzo ai sepolcri, non si parla immediatamente di mani, ma c'è un inaridimento, si dice, sì, generale, che ha preso quest'uomo, il male, l'essere preda, no, di questo male così forte, implica questa cosa qui, cioè l'impossibilità di vivere le normali relazioni. Tant'è che dopo il tocco di Gesù, dopo la guarigione di Gesù, quest'uomo viene restituito a tutte le sue relazioni. Riposato, tranquillo, in mezzo agli altri, a casa sua. Lui vorrà seguire Gesù, no? Ti segui. E invece Gesù che dice no, non seguirmi, torna a casa, racconta quello che ti è successo. Bellissima, la tenerezza, la delicatezza di Gesù, che sente in quest'uomo la necessità di ritornare alle relazioni di ogni giorno, che aveva perso. Anche nella nostra missione dobbiamo avere questo tocco, A proposito, il tocco della delicatezza, di sapere ciò che è davvero bene per l'altro. Veniamo al nostro testo, appunto. Finito questo episodio, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno a molta folla ed egli stava lungo il mare. E qui abbiamo, vi ricordate, due racconti che si intrecciano. Da un lato il capo della sinagoga di nome Gairo, questo padre disperato perché ha una figlia morente. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani. Che strano, perché sia salvata e viva. Qui non si parla ancora di imposizione delle mani, che sapete cosa vuol dire, no? Poi nelle lettere paoline, oltre, insomma, al ministero. E quest'uomo dice, vieni a imporle le mani. Vedete quanto sono importanti le mani? Perché le mani benedicono, le mani sollevano, accarezzano. Cioè non ha un altro modo quest'uomo per esprimere il suo desiderio così. E non gli dice, non dice subito, fai il miracolo. Vieni a imporle le mani, uguale, stalle vicino. Perché io non so più che cosa fare, dramma, di questo padre. Andò con lui, molta folla lo seguiva, gli si stringeva intorno. Ecco, anche qui c'è di nuovo qualcosa che riguarda il tocco. Tanta folla che tocca Gesù da tutte le parti, ma è un tocco che stringe, che soffoca. Non sembra un tocco liberante. In mezzo a tutta questa folla, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Da dietro, perché una donna, ai tempi di Gesù sappiamo cosa vuol dire, ed è in una situazione di impurità per la legge del tempo. Perdite di sangue uguale intoccabile. Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Secondo me qua adesso c'è uno dei momenti più alti anche a livello letterario, dei Vangeli. Ed è strano in Marco, che Marco è molto essenziale, no? E invece qui sembra diventare molto più sciolto, molto più delicato. Subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò: chi ha toccato le mie vesti? Discepoli, tu vedi la folla che si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Come dire, tutti ti toccano e tu dici: chi mi ha toccato? Sì. Guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Cerchiamo di entrare anche con un po' di immaginazione in quello che sta accadendo. No, questa donna che da dietro, di nascosto, pone un gesto che è rivoluzionario, contro ogni tipo di legge culturale e religiosa del tempo. Mai avrebbe pensato questo atteggiamento di Gesù, figurati, no? No, lui si volta e dice: ho sentito che c'è il tocco di una mano diversa e desidero sapere chi è, non per sgridarla, ma per generare una relazione. La vera guarigione di questa donna, certo che è fisica, ma è molto di più. E lo sentiamo adesso. La donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Quando noi ci gettiamo davanti ad una persona, vuol dire che cominciamo a sentirci liberi, vero? Cominciamo a non avere più paura. Quando non ci guardiamo negli occhi c'è qualcosa che non va. Quando ci gettiamo davanti gli uni gli altri, sentiamo che c'è trasparenza. Ed egli le disse: figlia, vi invito oggi a stare eventualmente anche solo su questa parola, eh? Tutto quella donna pensava di sentirsi dire, meno che la cosa più bella in assoluto, la tua dignità, figlia. Questa è la vera guarigione, eh? La tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Ma lei era già stata guarita. Il punto è che c'è una guarigione ulteriore, che è quella della mano, di una mano che ti tocca e dice: figlia. Quella dignità non te la toglierà più nessuno. Qui siamo di fronte a un testo incredibile, potentissimo anche dal punto di vista culturale, che torna ad essere enormemente attuale. Pensate in certi contesti culturali cosa può voler dire pronunciare queste parole. Figlia. Questa è la prossimità di Dio, che restituisce a quell'uomo una mano capace di aprirsi, restituisce al tocco di questa donna la bellezza di una dignità che non le verrà mai più tolta. E guai se in nome della religione, terribile, si creassero leggi di separazione e di discriminazione. Questo non è il Dio cristiano. A un certo punto ritorna il secondo percorso, perché intanto abbiamo lasciato là il padre, disperato, per la figlia morente. E anche qui, non mi soffermo più di tanto e concludo quasi, ma stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi il maestro? Cioè, vedete, la folla, questi, non gli altri che strepitano nella casa. Cioè, sono tutti tocchi, chiamiamoli così visto che parliamo di mani, no? Che soffocano, che mortificano, che spengono la speranza, sempre. Gesù passa attraverso quei tocchi mortificanti e guarda oltre. Riconosce invece di nuovo qualcosa che sta accadendo. Capite perché qui il regno di Dio di cui si parlava prima sta cominciando a realizzarsi, attraverso quello che avviene tramite le parole e i gesti di Gesù. E infatti non permise a nessuno di seguirlo. Disse soltanto al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. In greco poi è bellissimo, perché il greco è molto più essenziale, no? Me phobou, monon pisteuē. Nessun timore, credi. Cioè, una roba molto forte, no? Tu fidati. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Qui si potrebbe fare una riflessione, ma dovremmo fare gli esercizi solo su questo, cioè su come Gesù intende la morte come un sonno, non come la fine. Ma qui, insomma, chiudo subito, altrimenti non finiremo più. Agli occhi di Gesù anche la morte rimane un sonno, dunque un passaggio, la vita del mondo che verrà. Comunque è impressionante, E lo deridevano, ma egli, cacciati tutti fuori, ma perché ha capito, no? Probabilmente anche dall'uomo dalla mano inaridita, dal tocco della donna, che a un certo punto è anche necessario ogni tanto dire: sentite, basta per favore. Cioè tutti questi che continuano a dire: e va bene, statevene con le vostre disperazioni, allora, no? Andatevene fuori, per favore, piangete per conto vostro. Io adesso devo fare altro, perché qui c'è qualcuno che deve risorgere. E guardate di nuovo che torna protagonista la mano. Gesù non si limita a fare ciò che il papà della bambina aveva detto: imponi le mani. Fa molto di più. Prese la mano della bambina e le disse: talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. È quasi come se la mano inaridita di quell'uomo, che adesso invece si è aperta, fosse quasi passata nella mano stessa di Gesù, no? È come se Gesù stesso, guarendo quell'uomo, avesse imparato, preso da quella mano, la capacità di prendere altre mani. Aveva infatti 12 anni. Che strano, no? Per 12 anni quella donna non riusciva a guarire. Questa ragazza ha 12 anni. Sapete anche cosa vuol dire, no? 12 anni è, come dire, il momento in cui si cresce, si diventa adulti, no? È bellissimo questo, cioè, come dire, ecco, finalmente questa ragazza è restituita ad una fiducia tale che le permetterà di entrare veramente nella vita adulta. Potremmo anche essere di fronte ad una malattia oggi molto attuale anche tra i giovanissimi, che è la depressione. Chi lo sa, non possiamo dirlo, però sarebbe anche interessante leggerlo così. C'è una ragazza che 12 anni è in procinto di diventare adulta, ma non ci riesce, ha paura. Che sia questa la vera morte? Non so, butto lì, pensateci voi, non so. Mentre è la mano di Gesù che dice: alzati, cioè diventa adulta, mettiti in cammino. E le mani di Gesù sono belle per questo motivo, no? Perché restituiscono dignità e libertà. Ultimissima cosa, che insomma per me è sempre folgorante: raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. L'abbiamo anche sentito domenica scorsa, no? Il via vai dei discepoli e Gesù che si preoccupa di nuovo della cosa più essenziale: non avete neanche tempo di mangiare. E guardate, la prima cosa che dice a questo padre, a cui viene restituita la figlia: datele da mangiare. Qui c'è anche qualche commentatore che richiama come questo possa già in qualche modo condurre quasi ad una sorta di anticipo eucaristico, ma adesso non andiamo troppo oltre, stiamo su questo tema. Io mi fermo qui questa mattina e vorrei che provassimo a tenere sullo sfondo queste piccole cosette qua che sono le nostre mani. Ricordiamoci che il regno di Dio passa anche e sempre nella sua vicinanza attraverso le mani, certo, innanzitutto quelle di Gesù, ma che permettono a noi di fare altrettanto. Buona giornata.